Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo, eccoci qui. Abbiamo fatto una partenza musicale oggi per questa puntata con i nostri ospiti, i nostri contributi per parlare del Parma, per cercare di capire se ci saranno novità di mercato nelle prossime ore, per analizzare il momento difficilissimo della squadra crociata, naturalmente con il vostro contributo da casa al 333-9200-170. Potete mandare sia gli sms che messaggi WhatsApp, ripeto il numero 333-9200-170. Allora, per inquadrare la giornata, il momento crociato, subito il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Si è tornati a lavorare a collecchio agli ordini di Roberto D'Aversa. Per ora non si guarda l'infermeria, recupera se ci sono, meglio ufficializzarli a poche ore dal match con il Napoli, ma intanto si guarda e come al mercato. Trattative tante, ufficialità sino a questo momento poche. È arrivato Conti, debutto per lui con la Sampdoria, è crociato anche Zagaritis, per il resto Carli sempre al lavoro per chiudere il più presto possibile. Promesse importanti su questo tema le ha fatte il presidente Karl Kraus all'assemblea di Parma Partecipazioni Calcistiche. Arriveranno, ha detto, 3-4 nuove pedine entro lunedì prossimo. E Sergio Squeri, membro di spicco di PPC, ieri a Basport, aggiunto come il numero uno crociato, abbia anche indicato in quali ruoli.
Il presidente ha parlato in modo molto chiaro di una centrale, di un esterno sinistro e ha parlato di una punta. E poi si è lasciato sfuggire eventualmente la possibilità di andare anche eventualmente su una sesta figura. Quindi è stato molto chiaro e molto determinato. E ovviamente alla base di tutto ciò c'è una sua ferma e decisa volontà di mantenere la categoria.
Sui nomi ovviamente nessun ulteriore dettaglio. Per il centrale si allontana Fazio della Roma, mentre per la punta sfuma, almeno per ora, lo scambio Zaza inglese. Salgono così le quotazioni di Nkulu del Torino, Dragovic del Bayer Leverkusen e Musacchio del Milan per la difesa. In attacco il solito Cutrone e Franco Vázquez sempre in attesa. Nell'elenco fatto dal presidente mancherebbe all'appello l'attaccante di fascia destra, più volte ventilato, a partire dal rumeno Denis Mann. Staremo a vedere cosa succederà. Per ora però nessuna certezza. Per le ufficialità tutto rimandato almeno a domani. Intanto il Parma si allena, come detto, a collecchio. Nel mirino la sfida di domenica sera allo stadio Maradona con il Napoli. Sfida complicatissima contro una formazione che non può più permettersi di sbagliare. Verrebbe da dire come il Parma, ma è tutta un'altra storia.
Palla in tribuna.
Eccoci così, dopo il servizio di Giuseppe Milano, voi scriveteci intanto per domande, suggerimenti di mercato al 333-9200-170. Il nostro Grossi della Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Io parto dal tuo articolo, un girone fallimentare ma la risalita non è impossibile. Questo è il titolo. Paolo, ti chiedo qual è l'aspetto che ti lascia aperte più speranze nella corsa a salvezza del Parma.
Ma allora, praticamente c'è un sequel, perché oggi mi occuperò appunto dell'aspetto più ottimistico, nel senso che andrò a rivangare le occasioni in cui il Parma, nelle condizioni attuali, è riuscito poi a salvarsi. Non sono molte, perché grazie a Dio non ci siamo stati spesso in queste condizioni, però a volte è successo, in modi diversi direi, perché ci siamo arrivati nel 2006, quando c'era in panchina Beretta, con una squadra che rimane all'amministrazione controllata dopo il crack Parmalat e che non poteva fare il mercato perché aveva stata bloccata prima per la mancata vendita, Sanz e così via, per cui a gennaio non si fece praticamente il mercato, la squadra era penultima in classifica, negli ultimi posti, comunque era in zona, piena zona transizione, e si seppe risollevare fino ad arrivare ad un decimo posto che ti portò, grazie anche a Tangentopoli, addirittura ancora nelle Coppe Europee. E questo fu un caso. L'altro caso fu quello del 2007, quindi l'anno dopo, con Ranieri. Quando Ghirardi, dopo quattro turni del ritorno, esonerò Pioli, il Parma da 18 punti. Ranieri in 16 partite ne fece 24, alla media di 1,5 a partita. In quel caso però ci fu l'innesto di mercato di Giuseppe Rossi, di cui già si era avvalso Pioli per fare due vittorie nel giorno di ritorno, e che però evidentemente non bastava, Ranieri ci mise anche del suo, però voglio dire, tutto è possibile. Il giro di ritorno poi è sempre diverso da quello di andata, per certi versi è più facile, per certi altri più difficile, quindi ci vuole anche un po' di fortuna che onestamente il Parma in questa prima fase di stagione non ha avuto. Però diciamo la matematica non ti condanna, le possibilità ci sono ancora, non ci sono margini di errore sul mercato, ho sentito il servizio di prima, ci sono sbagliati troppi nomi in estate, non se ne possono più sbagliare in inverno.
Direi, Paolo, che se possiamo dare un altro elemento di speranza è che per ora le ultime quattro sono molto in basso, ovvero il quarto ultimo posto è a soli 2 punti, quindi anche i precedenti, diciamo la quota salvezza in questo momento pare piuttosto bassa, è un piccolo margine, però è un piccolo aiutino questo.
Guarda, sempre domani, sul giornale domani faccio riferimento anche alla favola del Crotone di Nicola, no? Il Crotone di Nicola 4-5 anni fa era alla fine del giorno d'andata era 9 punti e si è salvato.
Un indizio.
Si salvò a quota 34. Allora, non è mai più successo che con 34 punti ti salvi, però da qua a là chissà chi va a sapere quanti punti può fare il Torino, quanti punti può fare l'Udinese piuttosto che lo Spezia o lo stesso Crotone ancora che è tornato in A. Cioè, allora, fasciarsi la testa eccessivamente adesso non è neanche giusto, perché già c'è della depressione, come abbiamo visto nel secondo tempo contro la Sampdoria, per me quella è stata una squadra depressa, io però ho proprio avuto sensazioni negative da quel secondo tempo, non dal primo. Esatto. Il primo abbiamo giocato, attaccato, colpito legni, fatto errori, pagato gli errori, vai a riposo col 2-0, va bene, torni dentro, mordi l'erba e cerchi di, come la Sampdoria ha fatto l'anno scorso qui a Parma, vincendo 3-2 dopo la partita dell'intervallo, cerchi di renderli pan per focaccia, no? Invece siamo andati in campo, poi sgonfi, ecco, quello mi ha molto preoccupato inserito quel secondo tempo lì, non tutte le altre sconfitte che sono venute prima, almeno quelle nell'era di D'Aversa, vedevo comunque una squadra che si muoveva e che ci stava, prendeva gol, Busi sbaglia all'ultimo minuto, con la Lazio ci sta a perdere, voglio dire, sono cose che possono succedere, ma non di essere così arrendevoli e poco aggressivi in questi momenti, quello mi ha veramente inquietato. Come ti dicevo, il calcio ha proposto di tutto e di più, quindi noi di favole ne abbiamo vissute tante in questi anni, se vogliamo credere di poterne vivere ancora una, pensiamo di poterci salvare, altrimenti tanto vale pensare direttamente al prossimo campionato e risparmiare soldi adesso per investirli in estate.
L'impressione è che il presidente non voglia proprio risparmiare. L'unica cosa che, insomma, su cui si interrogano i tifosi, che sai, hanno sempre fretta poi, però effettivamente ci si aspettava qualche innesto più un po' prima, e io credo che anche lo aspettasse mister D'Aversa a Sassuolo, o meglio a Reggio, aveva detto prima arrivano meglio è, però sono passati ormai 10 giorni, è arrivato solo Conti, e di solito il terzino destro nella graduatoria delle urgenze non è mai in testa.
Infatti l'affermazione tua che il presidente non sembra voler risparmiare è tua, io non la condivido, da come si è mosso in questo periodo di mercato mi sembra voler risparmiare invece, o comunque non vuol forse, hai fatto esperienza dell'estate in cui si è fatto svenare con l'entusiasmo del neofita, magari ti aspetta un attimo che adesso a cacciare altri 40-50 milioni ci vada un po' più piano, ci sta, perché ognuno i soldi sono come quel di pancia, chi ce li ha si ritiene e va bene così, però non dà l'impressione di uno che voglia sperperare o comunque investire a man bassa per salvare la squadra, dà l'impressione di uno che ci sta guardando dentro come fanno tutti gli altri, si ridurranno a fare grandi investimenti nell'ultimo giorno, penultimo giorno, addirittura nelle ultime ore di mercato, quando forse qualche colpa è già andata. Io per esempio avevo un debole per Lasagna, secondo me era un giocatore che nel Parma poteva far molto bene, ci vedevo un po' Giuseppe Rossi, fatte delle tipe proporzioni, poteva avere quella funzione lì, quel tipo di attaccante veloce che attacca a profondità, che messo insieme con una delle nostre prime punte poteva andare bene, e se il Verona l'ha portato a casa con 8 milioni magari si mediava i 9 e lo davano a te, faccio per via, no?
sì,
quindi questo per carità, senza voler criticare il presidente, che penso abbia fatto anche troppo da quando è arrivato nel calcio, però non si può neanche dire che non voglia risparmiare, in questo mercato invernale si sta muovendo con i piedi più di piombo che non in estate.
Diciamo, ti chiedo questo, Paolo, gli acquisti di vitale importanza senza i quali vedi la salvezza un po' più lontana?
È uno che faccia dei gol, ti dico subito, uno che faccia dei gol, perché a me quando sento parlare di difensore mi viene Perizia, perché una difesa bene o male la metti insieme, noi abbiamo un centrocampo che è il più debole della Serie A e non abbiamo uno che fa gol, basta, io non voglio cercare terzini, centrali difensivi, con quello che ho la difesa la metto insieme, abbiamo un centrocampo scarso fisicamente, scarso come ispirazione, come geometrie, come tempi di gioco. È un centrocampo che costruisce poco e male, filtra poco. E guardavo adesso una classifica che faceva meglio se la classifica delle più belle parate dei portieri della Serie A, no? Danno dei punti a chi fa le più belle parate, e c'è in testa Donnarumma. Sepe l'ultimo. Allora mi domandavo, ma come ultimo Sepe, con il Parma che prende un sacco di gol? Se ci pensi, Sepe non fa parate. Ma non fa, sì, non è che non fa parate perché fa delle papere. Non fa parate perché gli avversari tirano con talmente agio, quando tirano talmente bene che fa dei gol. Se tu consideri,
è l'opposto anche negli anni, gli ultimi due anni, se non sbaglio. Poi.
Nelle ultime, sì, capito, è proprio, ormai gli avversari sono così comodi, si conoscono bene, i nostri difensori hanno meno garra, non so. Quando tirano, tirano talmente bene, con tutti i comodi, che sempre poi è impossibile parare. Non possiamo dire siamo lì per colpa del portiere. Ah, però è un portiere che ha difficoltà a esibirsi in parata. Perché in questa classifica, stilata da loro, per carità, soggettivissima, ma sempre all'ultimo posto, ed è strano, perché davanti a lui sai chi c'è? C'è Ospina, c'è Meret, c'è Paolo Lopez, c'è il portiere di Napoli, Roma, grandi squadre che hanno sempre la palla loro e i cui portieri parano ogni tanto. Questo qua il nostro è l'ultimo, si vede che è anche questo, dico, un sintomo che qualcosa non va, insomma, non so.
Eh sì, no, i numeri ovviamente, io condivido pienamente anche il discorso sull'attaccante, perché quello zero delle punte centrali sicuramente è un dato non anomalo, quasi eccezionale.
Sì, però guarda, è collegato al centrocampo, perché non possiamo neanche dire che si sono mangiati tanti di quei gol, capito?
Ah, no.
Ma come può dire Gotti, no? Che l'Udinese, Gotti è dove è, perché l'Udinese ha sperperato veramente delle palle gol incredibili in 4-5 partite. Mi ricordo ad esempio quello in casa con lo Spezia, per dire, che ha perso ma altre 2 o 3, insomma, che poteva partite che con la mole di gioco e l'occasione era da stravincere, invece è finito che le ha perse. Allora se noi questo discorso non lo possiamo fare, se i nostri attaccanti sono utilizzati come dei pivot, cioè loro devono fare da perno al gioco, un incontro, appoggiano, spizzano, ma occasioni ne hanno poche, poi un po' per demeriti propri, molto perché comunque la squadra quasi mai va sul fondo e mette dei palloni ghiotti, quindi anche lì sì, sono a 0 gol, ma è una compartecipazione, non è solo colpa loro.
In chiusura ti chiedo questo, Paolo, la situazione a Napoli non mi sembra leggerissima, soprattutto la posizione di Gattuso, non si sa, e Napoli arriva sempre a questo punto della stagione negli ultimi anni con tanti dubbi. Resta una partita impossibile o quasi, o invece impostandola un po' come contro il Sassuolo, il Parma può anche puntare al risultato, visto anche quello che ha fatto il Verona, che però ha giocato una partita straordinaria.
A me ormai, vista l'età, mi piace sempre guardare indietro, allora dico che l'anno scorso abbiamo tenuto battesimo Gattuso battendolo, e l'anno scorso eravamo nelle stesse condizioni, cioè il Napoli ha cambiato allenatore, appena cambiato allenatore, cacciato Ancelotti, prendendo Gattuso, e noi abbiamo tenuto battesimo la prima partita in casa di Gattuso, quindi sicuramente una partita in cui il Napoli da tutto l'ambiente ci teneva moltissimo a fare bene, e l'abbiamo vinta noi con il gol fotofini di Gervinho, quindi cioè, prima ha segnato Kulusevski, insomma è stata una bella partita, la nostra, una partita intelligente, una partita che deve andare a fare una situazione del genere. Ecco, io penso e spero che ci siano le condizioni per replicare una partita del genere, e mi dispiace per lui perché mi è molto simpatico, lo stimo molto anche come allenatore, ma non vorrei che fossimo poi noi a chiudere il cerchio di Gattuso. Dopo aver tenuto battesimo nella prima, fossimo anche quelli che gli regalano l'ultima panchina, visto che non so perché, ma si cagava vociferando di cambi di allenatore. Io adesso non ho che fare troppo a pensare ai nostri, non posso pensare a casa degli altri, però insomma, prima di liquidare Gattuso così, soprattutto per Benitez, che poi torna anni di distanza nella Serie A, non lo so, vabbè, comunque, insomma, se mettiamo in difficoltà Napoli, tanto meglio.
Io ringrazio tantissimo Paolo Grossi, Gazzetta di Parma. Ciao Paolo.
Ciao, buon pomeriggio, ciao.
Grazie Paolo Grossi, come sempre tante argomentazioni acute e originali, e adesso facciamo una piccola pausa musicale con i Red Hot Chili Peppers.
smiled on me. It took away my pain, said please, oh, let your ride be free. You gotta let
Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze, ce li ha chiesti Al, e adesso invece i vostri messaggi sono tantissimi, siete arrabbiati, delusi, insomma, ognuno dice la sua. Partiamo da Claudio: tutti i giocatori che vengono accostati al Parma ci vengono soffiati uno alla volta, gli ultimi Musacchi alla Lazio e Cutrone all'Udinese. Capisco che non sia facile convincere buoni calciatori a venire a Parma in questa situazione, però Carli mi sembra inadeguato. Carlo, sì, Claudio, Carli criticato dai tifosi in maniera molto molto pesante in questi messaggi. Insomma, per Krause tante parole, ma poi se si retrocede va bene ugualmente, chiede un altro ascoltatore. Comincio ad essere sospettoso. No, non credo, anche perché il danno economico supera ampiamente il paracadute. Non credo che il ragionamento sia questo, però per carità posso sbagliarmi, non ho assolutamente in questo campo la scienza infusa. Non si capisce invece, scrive Orlando, questo no per Vázquez da parte di D'Aversa dopo settimane di trattative. Non lo sapeva prima che Vázquez non andava bene per il suo gioco, per fortuna che diceva che la società sapeva che giocatori voleva. Non mi sembra che ci sia molta sintonia fra lui e Cali. Saluti Orlando. Io Orlando vado a monte, secondo me Vázquez del Parma non è mai stato convinto, insomma queste sono indiscrezioni. È un giocatore che arriva dalla squadra che ha vinto l'Europa League, andare penultimo in Serie A seppur non titolare nel Siviglia, però che Vázquez volesse venire a Parma non è mai stato acclarato. Era in uscita dal Siviglia, Parma ci ha provato, però secondo me il giocatore non è mai stato convinto. Andiamo anche al di là un po' dagli schemi di D'Aversa, però insomma ci sta anche questa considerazione, appunto, soprattutto sul discorso sintonia DS allenatore. Altri messaggi lo facciamo però tra poco, dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Dal 1927, Onoranze Funebri Bola Dante. Offre prezzi imbattibili per Parma e provincia. Prezzi speciali per cremazioni senza anticipo. Trasporto gratuito dall'abitazione alle sale del commiato. Onoranze Funebri Bola Dante. A Parma, via Beveratoia 45, fronte al pronto soccorso. Telefono 0521 99 22 22. Cellulare 338 42 01 918.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Di nuovo in diretta con Palla in Tribuna, ci sono tantissimi messaggi, un po' alla volta li leggo tutti, proseguiamo da questo, sono pienamente d'accordo con Grossi per quello che riguarda il centrocampo, però di centrocampisti non se ne vedono. Che cosa diceva Paolo Grossi nel collegamento precedente? Diceva: se dovessi esprimere due strettissime priorità, direi un centrocampista e un attaccante, perché la squadra davanti crea davvero poco. E allora, insomma, l'idea proprio, se dovessimo restringere al minimo gli acquisti, anche perché in questo momento è arrivato solo un terzino destro, l'idea di Paolo erano queste. Poi è chiaro che il Parma ha bisogno anche di altro, per carità, però chiedo se è d'accordo il nostro prossimo ospite, che è Luca Ampollini. Ciao Luca.
Sì, ciao Marco, buon pomeriggio. Beh, sì, io credo che di fatto il Parma da centrocampo in su abbia bisogno sicuramente di qualcuno. Io fin dall'inizio del mercato ho sostenuto che la lacuna più grossa sia questo attaccante di fascia destra a piede invertito che la squadra non ha, perché ci sono pochissimi mancini e sono tutti difensori: Gagliolo, Pezzella, Valenti. Da centrocampo in su non ci sono mancini, quindi questa squadra ha necessariamente bisogno di un giocatore con queste caratteristiche.
Luca, come ti spieghi questo momento in cui non arriva nessuno?
Beh, la tua è una domanda molto pertinente, ma non di facile risposta. Io credo che soprattutto per il giocatore che abbiamo, che Parma sta cercando con insistenza, ovvero questo attaccante di destra a piede invertito, insomma, stia valutando alcuni profili, ma in giro secondo me non c'è tanto, nel senso che io sono convinto che Vasquez non sia convincente come nome, perché è un giocatore secondo me troppo lento per il tipo di gioco che vuole D'Aversa in quella posizione, altrimenti Vasquez io credo sarebbe già arrivato. Falco è un giocatore che secondo me non soddisfa, perché è un giocatore più da Serie B che da Serie A e quindi non dà molto. Forse a parte Mann, che è il grande sogno proibito di questa società, che è un giocatore che la società sta inseguendo da tempo, un as potrebbe essere il profilo giusto, perché conosce il calcio italiano, perché Cagliari ha poco spazio, ma è veloce, tecnico, ha un sinistro sicuramente di qualità, è capace di creare superiorità, insomma è il giocatore secondo me che ha l'identity giusto per quella posizione in campo. Quindi questi forse sono i motivi per cui non è ancora arrivato, perché non si è ancora trovato il profilo realmente convincente, anche perché Marco si sa che per questo ruolo, per queste posizioni e soprattutto in questo contesto non ci si può permettere di sbagliare, deve arrivare un giocatore che entri e dia subito un contributo concreto.
Luca, se per caso il Toro mettesse sul piatto Verdi per Kurtic, che ha un po' queste caratteristiche?
Assolutamente sì, e io lo valuterei con molta attenzione. Non lo so, mi sembra un'ipotesi di fantamercato, considerando città esorbitante che Torino ha sborsato per avere sì. Verdi, perché lo pagò circa 25 milioni di euro, quindi parificarlo a Kurtic mi sembra francamente difficile, però magari anche perché Verdi a Torino secondo me non ha fatto benissimo, anche perché viene schierato sempre da seconda punta e lui più che una seconda punta è un vero esterno offensivo e sono due ruoli comunque abbastanza differenti. Poi lui è bravissimo, forse l'abbiamo detto anche altre volte, è bravissimo a calciare sia di destra che di sinistra, quindi in teoria potresti anche schierarlo dalla parte opposta quando manca Gervinho. Secondo me sarebbe un grande giocatore, in cerca di rivincite peraltro.
Nella tua lista della spesa, Luca, entri al supermercato del calcio, anzi al super calcio mercato, e a che banco vai subito? Di che ruolo? Difensori centrali, centrocampisti, attaccanti, e poi dopo ti chiedo anche quali sono le tue scelte di quello che vedi sul mercato ideali, ecco.
Allora, io per quel che riguarda la prima scelta è l'attaccante di destra a piede invertito, cioè secondo me questo è il primo giocatore di cui Parma ha bisogno. E in ordine di preferenza ti dico Manu, Nas, Verdi, perché sono i tre giocatori a scalare secondo me migliori che il Parma può reperire. Mann, tra parentesi, forse ha l'unico neo che non è nel campionato italiano e quindi c'è forse l'unico timore che possa essere un giocatore che non si è immediatamente pronto per integrarsi, sì, al meglio con un campionato così selettivo. Ecco, questo è un freno che la società ha su questo giocatore, per il quale comunque crede che ci siano grandi qualità alla base. Insomma, un giocatore che vediamo che sta segnando, insomma, è un giocatore che sta facendo molto bene. La seconda posizione in campo che valuterei con attenzione è un centrocampista centrale, ma più che un centrocampista centrale forse un difensore centrale, che in questo momento è un ruolo che andrebbe puntellato.
Eh sì, adesso insomma qualche affare spuma, poi
staremo
a vedere,
Marco,
cosa si libera. Nelle ultime ore si è complicato un po' tutto. Se Fazio superasse e avesse l'ok per le visite mediche, credo che potrebbe essere lui il profilo. I margini ci sono tutti per chiudere l'affare, ma c'è questo problema e non è da poco.
Sì, sì, vabbè, Fazio sarebbe un ottimo giocatore, grande esperienza, grande qualità. Io avevo un debole per Benatia, ma purtroppo Benatia non si è riusciti a portarlo a casa, non per responsabilità della società, ma per il venditore che ha messo dei paletti alla sua sessione, quindi diventa poi difficile. No, anche sugli altri ruoli, mi dimenticavo, un centravanti secondo me ci vuole tutta la vita, perché questa è una squadra che non può più continuare ad avere due attaccanti potenzialmente molto bravi, ma che concretamente adesso sono veramente in condizioni molto difficili, sia Cornelius che Inglese, quindi c'è bisogno di un ricambio in questa posizione abbastanza urgente, io credo. Ad esempio, domenica scorsa, se ci fosse stata un'altra punta, Cornelius sarebbe stato sostituito ad un certo punto, perché si vedeva che era in grandissime difficoltà, però non c'era neanche una prima punta in panchina. Questo non,
sì, c'è
non
anche
è possibile,
da capire,
insomma,
un po' la posizione di Inglese, nel senso che ha perso il padre, abbiamo già rinnovato le nostre condoglianze prima del match col Sassuolo, non ci risulta, però si è infortunato, ci risulta, sia lì per partire, quindi vuol dire che del progetto non faccia quasi più parte, diventa un po' complessa come situazione sotto questo punto di vista.
Sì, sì, no, ma invece io credo che non abbia problemi fisici, sta passando questo momento, io credo, molto duro, ma però sì, bisogna capire innanzitutto quelle che sono le sue reali intenzioni. Io credo che nel periodo di Liverani lui avrebbe, una mia sensazione evidentemente, avrebbe gradito una partenza, una cessione. Dopo il ritorno di D'Aversa, secondo me, si è rilanciato anche lui. Però poi, insomma, il momento non è semplice per lui. Mi sembra un giocatore che dopo l'ultimo infortunio non sia più quel centravanti così travolgente che era al suo arrivo a Parma. Non voglio credere che sia causa dell'infortunio, però è un dato di fatto che dopo l'ultimo stop che ha avuto non è più il giocatore di prima. Quindi bisogna anche capire, a livello motivazionale, a livello di condizione generale, se concretamente potrà tornare quello di prima, perché quello di prima era un giocatore realmente importante per il quale il Parma ha investito tanto legittimamente. Quello di adesso è un giocatore che oggettivamente non vale neanche la metà dei giocatori spesi dell'importo speso per riscattarlo. Quindi bisogna capire prima lo stato d'animo del giocatore, qual è realmente, perché il Parma ha bisogno del migliore Inglese e non di questo Inglese, evidentemente.
Se tu fossi D'Aversa, saresti un po', non dico irritato, un po' deluso dal fatto che non stia arrivando nessuno, o l'avresti messo in conto, perché a gennaio succede spesso così? Io
ma
un
gennaio
pochino me lo sarei aspettato almeno un altro giocatore fino a questo punto.
No, ma sicuramente sì. Però secondo me i problemi sono quelli che ti ho detto, che sono problemi che uno può considerare più o meno corretti, ma sono questi. L'importante è che questa settimana qualcuno arrivi, anche perché poi lunedì si chiude tutto, quindi il Parma non può permettersi di chiudere la stagione in questo modo. Quindi se questo esitare è dovuto unicamente al fatto che si vuole essere realmente convinti di un giocatore e non acquistare tanto per acquistare, ok. Però è evidente che adesso un giocatore deve arrivare almeno uno, due sicuramente devono arrivare, e devono essere giocatori di qualità, perché il Parma ha avuto tempo di pensare, però adesso non può, ripeto, permettersi di sbagliare. Anche la punta deve essere una punta che entra e dà il suo contributo, non puoi acquistare qualcuno che arrivi che poi abbia bisogno di un mese per entrare in forma.
Chi prenderesti come punta centrale? Dai, non mi hai ancora fatto i nomi del centravanti, il tuo di quelli ovviamente disponibili, se poi mi dici Lewandowski io metto sul telefono.
No, non ti dico né Lewandowski né Radamel Falcao, ti dico a me è un ragazzo che piace molto ai piccoli dello Spezia, ma molto molto, che è un ragazzo dello Spezia, che poi è dell'Atalanta e, sì, ed è in prestito allo Spezia, però mi diventa difficile pensare di poterlo acquistare, però lui è un giocatore secondo me che ha grandi qualità e ha le caratteristiche per essere un uomo ideale nello scacchiere di D'Aversa, per fisico, per qualità tecniche, per capacità di far salire la squadra, coraggio e tanti altri requisiti importanti.
Meglio lui di Cutrone o Zaza, no?
Cosa mi dici? Zaza a me non piace, ma semplicemente perché è più seconda punta di altri giocatori. Cutrone, non vorrei che fosse un secondo Paloschi, Cutrone, cioè un giocatore che a inizio carriera, dal momento che si deve sempre cercare l'erede di Inzaghi al Milan.
Lui è l'erede di Paloschi addirittura.
Ma no, non lo so, però sai, è uno che al Milan ha segnato inizialmente, sembrava un giocatore interessantissimo, poi dopo a Firenze non gioca mai, nei Wolves non gioca mai.
No, infatti concordo pienamente con te, si è perso un po' per strada, come è accaduto dopo il Parma anche un po' a Paloschi, se vogliamo.
Ma sì, perché sono giocatori per i quali si danno subito etichette molto impegnative, molto pesanti, e poi difficilmente riescono ad essere quelli che uno pensa che possano essere. Insomma, Paloschi è un giocatore da Serie B, non è un giocatore da Serie A, in Serie A ha segnato poco e con difficoltà. Cutrone non lo so, magari Cutrone farà bene, però fuori dal Milan si è dimostrato un giocatore abbastanza modesto, poi vedremo cosa farà.
In chiusura, Luca, ti chiedo questo: prima con Paolo Grossi guardavamo gli aspetti per sperare, se dovessimo guardare i dati che fanno sperare, che non danno speranza al Parma, la lista sarebbe lunga. Cosa ti fa sperare per la salvezza, oltre alla presenza di Roberto D'Aversa in panchina?
Ma mi fa sperare il fatto che comunque questa è una squadra che l'anno scorso, è vero, manca, molti citano anche Darmian, secondo me, soprattutto con Luseschi, Darmian si è dato il suo, ma il suo contributo è stato un contributo
conto,
un po',
diciamo, quello che ha fatto.
Ma lui, sì, è stato un contributo un po' scolastico di Darmian, dai. Kulusevski no, Kulusevski è un fenomeno. No, manca così una riabitudine, passano in sostantivo, non bellissimo, ma che calcia abbastanza bene al gioco di D'Aversa, che si è un po' smarrito in questi mesi. Però quando torna ad esserci questo, io credo che questa squadra, bene o male, dovrà per forza fare meglio di adesso, perché l'anno scorso Kulusevski ha tolto molte volte le castagne dal fuoco, ma non hai fatto 49 punti solo per Kulusevski. E quindi la squadra sostanzialmente è quella, è vero con un anno in più, ma è quella, e quindi presto o tardi qualcosa in più deve sicuramente fare. È palese che è una squadra che manca di alcuni giocatori che questa settimana devono arrivare, sono giocatori che danno soluzioni, Marco.
Sì.
Sono queste che mancano a sta squadra. Alcuni parlano di un terzino sinistro, io non credo che il terzino sinistro sia un ruolo così fondamentale per il Parma, secondo me sono altre le posizioni che devono essere coperte.
Sì. Grazie a Luca Ampollini, come sempre, grazie Luca per essere stato con noi.
Grazie a te Marco, un abbraccio.
Ciao. Abbiamo chiacchierato tanto di mercato, è il tema del giorno, c'ho altri messaggi, mi scuso già con chi ha scritto e sta aspettando, un messaggio di Stefano, poi ne ho un altro di Rino, andiamo con un'altra pausa musicale e poi torniamo con i messaggi. We'll be right back. The Strokes, seconda parte di Palla in Tribuna. Allora, c'è il messaggio di Stefano: veramente il povero Kraus, oltre ai 40 milioni spesi ad ottobre per 8 giocatori, di cui solo Osorio sta dando una mano nell'immediato, ne ha già spesi 7 per Conti, quindi per una volta dissento dal bravissimo Paolo Grossi, anzi sono convinto che il presidente sia disposto ad investire ancora, ma ovviamente ci vorrebbe un nuovo mercato in grado di chiudere le trattative giuste. A mio avviso Carli non lo è. Stefano è un altro dei critici nei confronti del DS. Poi c'è Stefano, che c'è Rino, che vabbè, a Rino non piace la musica scelta oggi. Mi tiende ma d'accordo di partout fuora che la musica, e sarò troppo vecchio. No, Rino Grossi, capisco che non potete dirlo, ma siamo già in B, aggiunge Rino. No, dai Rino, c'è ancora un margine. L'ha fatto l'esempio del Crotone, Paolo Grossi, da 9 punti la salvezza. E poi, come sempre, si chiede al Parma di fare in fretta per il mercato. Noi invece facciamo una pausa, poi arriviamo con il rush finale, tutti gli aggiornamenti dal calciomercato dopo la pubblicità.
Palla in Tribuna.
Mario, prendi la curva a gomito, che bello sta nevicando.
Con Renault Service qualsiasi viaggio sarà più sereno. Vai su Renault.it e scopri le offerte di manutenzione dedicate all'inverno. Calcola il preventivo e prendi comodamente un appuntamento online. Le nostre officine ti garantiscono la massima sicurezza e in più auto sostitutiva gratuita in caso di manutenzione programmata e ricambi originali. Info, condizioni, limitazioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, allora il rush finale, partiamo da tutto il mercato web. Oscar Damiani, procuratore di Alves, ritorno in Portogallo, situazione delicata, se arriveranno delle opportunità le valuterà. È chiaro che la posizione di Alves è legata all'arrivo di un centrale difensivo, altrimenti sarebbe una follia farlo partire. Mentre prende quota come possibilità per l'attacco Adam Onas, esterno franco-algerino di rientro al Napoli dal Cagliari, giocatore che a Cagliari ha trovato poco spazio, a quel giocatore che potrebbe giocare sulla destra, sembra essere lui adesso in pole position per un arrivo davanti in attacco, no? Come dicevamo, Vasquez sempre più lontano dal Parma, il mudo del Siviglia dovrebbe rimanere dov'è o perlomeno non venire al Parma. Mentre c'è su Parma Live, il Parma si sta giocando con la Juventus il profilo di Gianluca Scamacca per l'attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe offerto al Sassuolo un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, mamma mia quanti soldi, e il Parma avrebbe messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto per una cifra sui 15 invece. Sono cifre gigantesche comunque. Scamacca in Serie A ha fatto, se non sbaglio, 2-3 gol, ne ha fatti 13 in Serie B con l'Ascoli, tra campionato e Coppa Italia, insomma, vabbè, non so, a mio avviso, per carità, un giovane promettentissimo, però bisogna vedere se saprà reggere l'urto di sostenere l'attacco del Parma. E come diceva Paolo Grossi e come ci conferma Roberto, anche lui la vede così, ha pienamente ragione Paolo Grossi, il problema è davanti, a centrocampo, lì che si deve intervenire, altrimenti è dura. Una società con capacità, dopo la sconfitta in casa con la Juve, andava esonerato il DS e l'allenatore. Adesso è tardi, ma insomma con la Juve proprio no. Secondo me il momento in cui voltare pagina era dopo la sconfitta di Crotone, c'era anche la pausa di mezzo, così. Tutte notizie di mercato che circolano in queste ore, ci sono poi anche quelle che riguardano il calcio, diciamo, più di classifica più alta. C'è il derby di Milano stasera, Juventus-Milan. Intanto Conte si è preso 2 giornate per lo sfogo contro Maresca, vediamo come si muovono gli altri club, vediamo se Parma riuscirà a inserirsi su Cutrone, che però sembra più vicino all'Udinese per quanto riguarda le trattative. Per il resto è un'altra giornata, a mio avviso, molto molto fiacca sul mercato. Musacchio è più vicino è più vicino alla Lazio, però sta di fatto che ci sono pochi soldi, ci si muove meno, e in questo il Parma sta facendo ancora più fatica di quanto se ne fa normalmente a gennaio, che è già tantissimo. Allora, prima di andare con l'ultima raffica, ancora musica dopo The Strokes, ora ci ascoltiamo Parfum Genius on the Floor.
Close my eyes. The dreaming, bringing this face to mind. Lock the door. The constant buzzing all through the night. The fire rips me all up inside.
Di palla in tribuna, intanto il Benevento sembra vicinissimo a Hermann Gaik, giocatore argentino che viene da Mosca, dal CSKA, con ovviamente pochissime presenze in Russia, aveva fatto benino in Argentina, molto giovane, 22 anni, un centravanti, è il tank, come tank Dennis, insomma, giocatore di fisico, un vice la Padula, quindi per quanto riguarda l'attacco del Benevento potrebbe esserci questa novità. Vediamo se nei prossimi giorni ce ne saranno per il Parma. Oggi all'orizzonte non sembrano esserci colpi di mercato da tenere calda sempre la pista per il Torino, che insiste per Kurtic. Il Torino, se vuole, in rosa giocatori che piacciono al Parma, Anculù, ma soprattutto Verdi, c'è anche Bonazzoli che piace un po' meno, con Zaza inglese si era già parlato ampiamente di uno scambio. Per ora non se ne fa nulla, e vediamo cosa ci arriva nell'ultimo messaggio. Il giocatore del Napoli che viene dal Cagliari mi sembra un acquisto per fare tacere la piazza, andiamo in B con i nostri giovani, Rino scrive, si riferisce a Onas. Vediamo, come ha detto Paolo Grossi, i margini ci sono ancora, sono ridotti, ma il Parma può provare, deve provare a salvarsi. È tutto per questa puntata di Palla in Tribune, io ringrazio come sempre in regia Simonetta Collini, è tutto per oggi, ma torniamo domani alle 14, ciao!
Palla in Tribune è in collaborazione